Allora, eccoci rientrati in studio, qui dallo studio A di Onda Riflessa Radio. Dovremmo avere collegato in diretta dalla Spagna l'avvocato Romano Perrino. Avvocato, ci siamo?
Sì, ci sono, ecco, mi sentite? Sì,
buonasera, sì. Perfettamente.
Benissimo,
sentiamo,
avvocato,
squillante buonasera. Proprio, a tutti gli effetti.
Ah, bene, bene, bene.
Allora, facciamo un attimo, non so, sicuramente insomma vogliamo iniziare gli argomenti inerenti insomma all'ultima volta che ci siamo sentiti, no? Abbiamo fatto una sorta di bilancio comparandolo un po' a quello diciamo italiano. Intanto decida lei, avvocato, eventualmente l'introduzione a questo aggiornamento, se possiamo così definirlo, della situazione in Spagna.
Sì. Allora, intanto volevo un attimo vedere qui, sto guardando le statistiche dell'Europa, lasciamo perdere quelle del mondo perché quella sta sempre, gli Stati Uniti sono davanti a tutti, anche se hanno un indice di mortalità che per il coronavirus che è la metà di quello dell'Italia, quindi andiamo in Europa. La Spagna è la prima in classifica per quanto riguarda il numero di contatti, però attenzione, quello che dobbiamo, poi c'è l'Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Belgio e così via, questo per il numero di contagi. Invece quello che dobbiamo a mio avviso rilevare è la mortalità, perché in fondo quello che ci interessa non è tanto il numero di contagi, ma la pericolosità. Allora, sotto questo aspetto dobbiamo dire che la Spagna c'è il 10,22% e l'Italia sta al 13,61%, quindi come pericolosità per il coronavirus l'Italia risulta più pericolosa della Spagna, se vogliamo. Però mentre in Europa l'indice di pericolosità, perlomeno quello più alto, ce l'ha, manco a farlo apposta, il Belgio con 15,71, addirittura superiore a quello italiano. Poi viene il Regno Unito e poi la Francia, quindi la Francia ci supera come pericolosità per il coronavirus. Quindi che significa che nei paesi dove dell'area mediterranea diciamo la pericolosità del coronavirus sta diminuendo, ed infatti sono qui in Spagna sono avvenute le prime disposizioni che permettono una certa libertà di movimento. Per esempio qui hanno il Premier ha dato delle disposizioni generali però diversificate per territorio, per comunità, per provincia, e qui poi ogni singola comunità secondo dalle disposizioni sanitarie relative, perché qui le disposizioni sanitarie sono una prerogativa delle varie comunità. Le comunità, per fare un esempio, sono come delle macro regioni italiane, ecco. Ora, per esempio, adesso quelle ultime sono che è data la possibilità, per esempio, di uscire, però per tipo di persona. Per esempio, le persone che hanno una età che va da 14 anni in poi possono uscire dalle 6 del mattino alle 10 a fare una passeggiata, per esempio, e dalle 20 alle 23 senza giustificazione di sorta, però stando sempre nell'ambito del comune, quindi possono andare da qualsiasi parte senza problema. Qui non esiste l'autocertificazione, queste sono cose prettamente italiche, non ci sono mai state. Mentre tutti coloro che hanno un'età superiore ai 70 anni possono andare, possono passeggiare tranquillamente dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 20, quindi hanno diversificato, perché abbiamo visto che l'indice di pericolosità è maggiore in coloro che sono anziani, quindi è bene che altre persone che magari possono contagiare pur non essendo diciamo affettati da questo virus possono contagiare e complicare la vita a persone che sono maggiori, quindi hanno dato questa diversità di orari per uscire. I minori di 14 anni, quindi con massimo possono tre volte accompagnati da un adulto, possono invece liberamente girare, passeggiare per la città dalle 12 alle 19. Inoltre è data la facoltà di fare attività sportiva non professionale dalle 6 del mattino alle 10 e dalle 8 di sera fino alle 11. Quindi uno se ne può andare tranquillamente, andare a fare attività sportiva sulla spiaggia, eccetera, così. Quindi queste sono le prime disposizioni che sono state date. Poi per quanto riguarda invece le attività di lavoro, anche qui vengono diversificate per settori a seconda delle comunità, e saranno le comunità stesse e gli uffici locali a dare quelle che sono le disposizioni minime diciamo da osservare per far sì che l'epidemia non torni di nuovo a riprendersi. Ora, questo è una panoramica per quanto riguarda la Spagna. Interessante qui, non so come in Italia, come reagisce la pubblica amministrazione nei confronti della tutela del cittadino. Questa mattina sono sceso giù a prendere la posta e tra la posta ho trovato due buste contenenti tre mascherine ciascuna, che vengono date gratuitamente dal comune qui della città dove risiedo e con le istruzioni per l'uso e le raccomandazioni dell'uso. Quindi noi non abbiamo problemi di mascherine, di guanti, qui si trovano facilmente senza problemi, e addirittura le mascherine io l'ho visto che adesso le distribuiscono gratuitamente. Ecco, questo invece da voi che cosa? Non lo so, da voi si pagano le mascherine, non lo so.
Sì, sì, da noi si pagano, voglio dire, inizialmente insomma c'era stata una sorta di situazione abbastanza preoccupante, mascherine venivano pagate quasi a peso d'oro. Comunque adesso diciamo che da questo punto di vista la situazione si sta normalizzando. Avvocato, le volevo chiedere una cosa, la gente e il pueblo come reagisce a questa situazione?
Qui in Spagna devo dire che la popolazione collabora con il governo. Qui non ci sono battaglie politiche in corso. Sono gli spagnoli, almeno per quanto riguarda la mia esperienza a questa città, sono piuttosto uniti nell'osservare le prescrizioni, quindi si evitano gli abusi chiaramente. Abbiamo visto che i primi tempi ci sono state parecchie denunce e comunque ci sono state anche parecchie ricorsi alla Corte Costituzionale e al giudice e ai vari giudici competenti per quanto riguarda la limitazione delle libertà, e devo dire che sotto questo aspetto c'è un equilibrio abbastanza tenuto, perché la magistratura qui è piuttosto indipendente. Non ultimo, per esempio, c'è stato interessante una sentenza della Corte Costituzionale spagnola che è uscita da poco, il 30 di aprile, interessantissimo che era una richiesta, questo scaturisce da una richiesta che aveva fatto il sindacato di poter fare una manifestazione in una città a nord della Spagna, in Vigo, e questa manifestazione per il 1° maggio, e questa manifestazione doveva svolgersi in un determinato orario, perché qui per poter fare la manifestazione basta chiedere il permesso e devi dire come intendi svolgerla, eccetera eccetera, e poi l'autorità in questo caso, siccome volevano farlo con le macchine strombazzando per strada eccetera così, allora l'autorità preposta in questo caso, l'amministrazione della comunità della Spagna del Nord dove si trova, la Galizia in particolare, e ha denegato questa, dicendo che per motivi di coronavirus denegava. Allora c'è stato subito il ricorso, dopo neanche 3 giorni hanno fatto un ricorso alla sala del contenzioso amministrativo, perché questo è un problema di carattere di diritto amministrativo, quindi davanti a quello che in Italia viene chiamato il TAR, il Tribunale del Contenzioso Amministrativo, e dopo neanche 4-5 giorni è uscita la sentenza. La sentenza ha dato ragione alla comunità, quindi respingendo i diritti del sindacato, perché qui il diritto della salute in questo senso prevale anche sulla libera cosa di manifestazione. Al che immediatamente questi hanno fatto quello che si chiama ricorso d'amparo, perché qui, a differenza che in Italia, dove abbiamo visto c'è una bellissima Costituzione, ma c'è un procedimento talmente difficile per poter arrivare alla Corte Costituzionale che praticamente è come se questa Costituzione non esiste. Infatti la Costituzione italiana è tra le Costituzioni più inattuate del mondo, direi. E dicevo, qui invece esiste un tipo di ricorso che si chiama ricorso di amparo, che immediatamente va come un treno diretto alla Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale, ecco, diciamo, tutto è iniziato dal 19 di aprile, il 30 di aprile è uscita la sentenza della Corte Costituzionale, dove ha ribadito che le ragioni della comunità, che prevale le ragioni della salute, prevalgono sul diritto della libertà di espressione e quindi anche quella del lavoro. Quindi la cosa in poco tempo si è risolta, perché qui c'è una certezza del diritto, cosa che invece non c'è in Italia. In Italia, per esempio, no, adesso non sta succedendo, da quello che so io, sono diventati tutti quanti avvocati, vanno in giro contestando i provvedimenti dell'autorità amministrativa. Sì, c'è qualche fondamento, però attenzione, non instaurate processi immediati con i carabinieri, i quali poracci non fanno altro che eseguire quello che gli viene comandato, quindi non mettevi in questa situazione, perché non è tanto vero quello che si dice, che questo comprime le libertà fondamentali, eccetera, così. Teniamo presente che la Corte Costituzionale italiana, per esempio, nel 2018, la numero 58, proprio pronunciandosi sul caso dell'Ilva, ha praticamente ribaltato una sua precedente sentenza dell'85 del 2013. Bene, nella prima sentenza la Corte diceva che il diritto della salute non può, diciamo, prevaricare gli altri diritti, tra quelli del lavoro, della libertà di circolazione, eccetera, così. E invece in questa ultima sentenza ha fatto proprio il contrario, anzi ha detto, e non ha torto, che in fondo l'unico diritto fondamentale definito dalla Costituzione è proprio l'articolo 33, è proprio quello della salute. Infatti, se noi andiamo a vedere l'articolo 32 della Costituzione italiana, dice: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, mentre per quanto riguarda il lavoro possiamo vedere che non c'è scritto nell'articolo 4, per esempio, la Repubblica riconosce tutti i diritti, il diritto al lavoro, ma non lo enumera come diritto fondamentale. Quindi essendo definito come diritto fondamentale l'unico diritto, che è quello alla salute, quindi diciamo queste limitazioni possono dare la possibilità di prevalere su quelle che sono le limitazioni delle libertà. Quindi attenzione a non esporvi a facile contestazione, perché potreste avere delle conseguenze notevoli anche sul piano giudiziario, e mi dispiace dare queste notizie, ma purtroppo, come dire, dura l'ex sed l'ex, questa è la situazione legislativa in Italia. Questo non significa che adesso al governo possono essere date tutte le facoltà anche di sopprimere quelli che sono i diritti fondamentali, e qui mi voglio rassicurare per quanto riguarda il problema della vaccinazione obbligatoria, come per esempio il signor Zingaretti vuole fare nei confronti di tutti gli anziani o di tutti coloro addirittura che si trovano nella regione laziale, come se fosse questa cosa. Questo non è possibile, perché la Costituzione, un conto è il diritto alla salute, un conto è l'obbligo alla salute. L'obbligo alla salute non può essere in nessun modo tutelato, anche perché la stessa Costituzione ci tutela sotto questo aspetto. Infatti nessuno può essere sottoposto ad un trattamento contrario alla sua volontà. Questo lo dice chiaramente la nostra stessa Costituzione.
Questo è importantissimo, assolutamente.
Capito? E non solo, ma per esempio anche la Convenzione di Oviedo, se vogliamo, cioè quella di cui parla del consenso informato, cioè se io devo accettare un'operazione chirurgica sul mio corpo, devo essere io a volerlo, ma devo essere informato giustamente sulle conseguenze che questa operazione ha. Quindi come mi si può a me obbligare ad una vaccinazione obbligatoria, e quindi a introdurre nel corpo contro la mia volontà e addirittura senza dirmi quali sono le conseguenze di questo vaccino, che poi ancora non sappiamo perché ancora non c'è e non esiste. Quindi sotto questo aspetto potete stare tranquilli, la vaccinazione
già sono state fatte delle prove di vaccinazione, se non sbaglio in Inghilterra, non mi ricordo dove.
Ho sentito una notizia, dice che 2-3 persone che hanno accettato di vaccinarsi in Inghilterra sono morte. Quindi non diamo la scienza. Intanto diciamo una cosa, sul coronavirus la scienza non dà un parere univoco. Sì. Ci sono scienziati che dicono una cosa, altri scienziati che dicono un'altra. Quindi sotto questo aspetto non si può delegare alla scienza quella che è l'intervento sulla salute e su una vaccinazione di massa. Perché? Perché prima di tutto non è certo. E poi non è una competenza che deve essere data agli scienziati, è sempre un problema di cui si deve far carico il responsabile, l'autorità politica preposta al momento. Vabbè, osservando quelli che sono i diritti fondamentali. Quindi, per esempio, anche l'Unione Europea, tanto vituperata, in realtà c'ha una serie di carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, di cui bene o male comunque facciamo parte, che tutela la salute e l'integrità, come per esempio il diritto all'integrità della persona. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Quindi nel momento in cui tu mi obbliga a inserirmi un microchip, già violi la mia integrità. Non solo, ma dice che nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettate, attenzione, questo è l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali, il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge. E per quanto riguarda l'obbligatorietà degli anziani, che questi agli anziani ci vogliono far morire tutti, ci vogliono ammazzare tutti, ci vogliono costringere obbligatoriamente a vaccinarsi. Ebbene, l'articolo 25 dice che l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale. Quindi non è che mi puoi dire io, siccome c'è una certa età, devo stare in casa, non posso riuscire. Ma che stiamo scherzando? Cioè, siamo veramente alla follia, cioè arrivare a una cosa di questo genere. Ecco, questo è quello che volevo dire sotto questo aspetto. In Spagna queste cose sono date per scontato, cioè non si sogna, tanto più che abbiamo visto che la stessa Costituzione, che dà la facoltà al governo di dichiarare lo stato di emergenza, comunicando previo approvazione però della Camera, soltanto dei deputati, non del Senato, della Camera, ebbene, nel momento stesso in cui sta questa protezione, dà un tempo, 15 giorni, prorogabili altri 15 giorni, e comunque non arriva mai a 60 giorni, ecco, quindi sotto questo aspetto siamo tutelati, quindi si devono dare da fare per trovare una soluzione, infatti si stanno soluzionando sotto questo aspetto. Ma non solo, ma questa limitazione di poteri comporta anche una responsabilità di chi fa un abuso, responsabilità penali, cioè se qualche poliziotto o fa di più di quello che dovrebbe fare, il primo a rimetterci è lui, quindi sotto questo aspetto, quindi diciamo che qui le cose sono chiare e vengono attuate. Dimmi.
Allora, no, facciamo una cosa, avvocato, riprendiamo immediatamente, facciamo ascoltare un brano musicale per far riflettere soprattutto i nostri ascoltatori, dopodiché riprenderemo immediatamente con lei per porre altri quesiti. Allora, eccoci di nuovo in diretta qui da Onda Riflessa Radio. Siamo di nuovo in collegamento dopo aver ascoltato il brano musicale che ha dato la possibilità, insomma, no, ai nostri ascoltatori di riflettere un pochino sulla situazione che stiamo attraversando un po' tutti, cercare di fare una comparazione, insomma, con la situazione in Spagna attraverso l'avvocato Romano Perino, che dovremmo avere ancora in diretta. Avvocato?
Pronto?
Sì,
la sentite?
Sì, perfettamente.
Eccomi qua.
Perfetto, allora questo è un argomento che voglio dire, un argomento che abbiamo già, sicuramente lei ha già trattato magari così come notizia superficiale, però volevamo sapere, insomma, rispetto a noi, rispetto all'Italia, voglio dire, le attività in Spagna in qualche modo sono state già riattivate da qualche giorno, se non sbaglio.
Diciamo che cominciano adesso il mese di maggio, a partire dall'11 di maggio le attività autonome cominciano ad aprire, bar, ristoranti, diciamo con determinate precauzioni, che però la cui determinazione dipende dalla comunità in cui si vive, cioè non è la stessa cosa in Andalusia rispetto alla Galizia che sta a nord, quindi dipende dal tipo di attività, dal settore, e poi ogni singola comunità e ogni singolo autorità amministrativa locale, provinciale o comunale dà le disposizioni per poter reagire, e naturalmente questi si attuano, queste disposizioni vengono attuate senza nessun problema, quindi diciamo che c'è una diversificazione per settori e per ambito geografico, a partire dal punto di vista dei lavoratori autonomi di libertà che ci sono a partire dall'11 maggio, ecco questo volevo dire.
Volevo dire qualcosa per quanto riguarda qui in Italia invece, magari i nostri ascoltatori sono interessati a sapere cosa succederà il 4 maggio, il famoso inizio della fase 2. Allora, parliamo per esempio di Roma, la capitale. A Roma i bus e le metro rimarranno aperti fino alle 23.30, esercizi commerciali aperti fino alle 21.30, ma si usa il portavia, diciamo, prende il portavia. Difatti non si può consumare né in pizzerie, né in bar, né in pub, né niente. Bisogna prendere la roba e consumarsela, diciamo, a casa. Dopodiché bar e locali saranno sorvegliati speciali, e addirittura con droni anche i parchi. Cioè si controlleranno anche i parchi con questi droni, tipo Villa Borghese, Villa Panfili.
Panfili,
vabbè.
I controlli sono abbastanza serrati da questo punto di vista.
Sì,
insomma.
Poi sui mezzi pubblici la capienza deve essere il 50% su ogni mezzo. Ovviamente il personale deve indossare guanti, mascherine e bisogna stare attenti al distanziamento, diciamo. E poi ci sono tante altre novità per quanto riguarda quello che sta facendo un pochettino il comune, diciamo, sta dando per esempio un contributo per gli affitti delle abitazioni di 650 euro addirittura per i giovani, per l'acquisto del computer, e anche tipo 250 euro per gli studenti che hanno acquistato strumenti informatici, poi stanno dando sovvenzioni per gli agricoltori, per tutte le aziende, diciamo, che hanno subito un pochettino questo contributo. Certo, non saremo mai come la Germania che ha investito 1.000 miliardi. Noi 1.000 miliardi non l'abbiamo investiti sopra.
Ma la Germania, teniamo presente una cosa, che la Germania di tutto è più ricca, perché è quella che è uscita indenne dal sistema euro, è quella anzi che forse si è arricchita di più. E poi la Germania ha un indice di mortalità, quindi di pericolosità molto basso, del 4,07, e teniamo presente che in Germania le attività sono libere, sono libere, è il singolo commerciante che si organizza.
Ok.
Ha capito? Quindi, per esempio, chi mette i guanti, chi no, ma la gente esce per strada, non c'è problema. Ma lo può fare con 4,07, insomma, quindi se lo può permettere.
Non è preoccupante, insomma, questa percentuale.
Ha un sistema sanitario efficiente, evidentemente, ma l'Italia con 13,61 è alto come tasso di mortalità, cioè significa che per ogni contagiato tu hai il 13,61% di mortalità.
È tutto spiegato, insomma, cioè, voglio dire, c'è una ragione, no? Voglio dire, da questo punto di vista.
Certo.
Ah, chiedo scusa, posso dire una notizia che potrebbe interessare ai nostri ascoltatori?
Prego.
Allora, per le famiglie con i figli di sotto dei 15 anni sembrerebbe che si stanzi un bonus tra i 300 e i 500 euro addirittura, oppure per le famiglie che stanno in difficoltà, però è da fare domanda, da richiederlo, quindi per coloro che hanno figli al di sotto dei 15 anni che vogliono usufruire di questo bonus dovranno fare richiesta, quindi al comune, quindi
allora io intanto volevo informare anche l'avvocato che oggi è uscito un altro modulo per quanto riguarda l'autocertificazione, non so se l'è raggiunta questa notizia.
E sono 10.
È uscito un altro modulo che è arrivato praticamente via internet un po' a tutti e al solito abbiamo dovuto scaricare sulla pennetta e stampare qualche copia. Ora nella mia automobile praticamente ho i faldoni.
Scusate, ma mi viene da ridere perché sto pensando che mentre la Germania riempie di soldi i conti correnti dei cittadini, a voi vi riempiono dei moduli.
De carta, de A4 praticamente.
Dobbiamo disboscare la foresta amazzonica per fare la carta.
Va bene, benissimo. Quindi abbiamo fatto questa sorta di confronto, un po' anche in maniera insomma scherzosa.
No, qui in Spagna non c'è assolutamente nessuna autocertificazione, assolutamente.
Ah, ma una domanda, avvocato, che lei sappia, si può fare l'autocertificazione precompilata, nel senso che o l'autocertificazione va fatta, cioè è la persona che la deve... no.
Scusa. In effetti io credo c'è una sorta di abuso, perché in realtà l'autocertificazione è un'autocertificazione già precompilata, ma la precompilazione è una facoltà, è un aiuto che lo Stato ti fa. Io non so come dichiarare una certa cosa e quindi ti dà un aiuto, ma non è che ti devi imporre quel modello. Tu puoi, l'autocertificazione lo dice la stessa parola, io faccio, scrivo quello che ritengo opportuno, quindi non si può imporre un modello di autocertificazione. Per cui, per lo tanto, questo è un po', secondo me, queste autocertificazioni che cambiano tutti i giorni sono tutte illegittime, ma il problema è sempre questo: tu ricorri al TAR per dichiarare la nullità e quindi la sanzione dovuta al fatto che tu non hai firmato l'autocertificazione o hai fatto un'autocertificazione non conforme al modello che ho scritto. Benissimo. Allora, per fare un ricorso al TAR in Italia, se non ci sono contributi unificati, il minimo sono 470 euro solo di contributo unificato. Poi ci devi mettere le spese dell'avvocato, mi dici tu chi ci ricorre al TAR. Siamo sempre lì. Il discorso. Invece qui in Spagna c'è il difensore del popolo che gratuitamente tu ci rivolgi e quello gratuitamente parte in tromba contro un eventuale abuso che l'autorità fa nei confronti dei diritti costituzionali. Sempre lì. Tu puoi fare tutte le costituzioni più belle, ma se non dai la possibilità al cittadino di poterci ricorrere agevolmente, è come carta straccia. Non a caso la Costituzione italiana è tra le più inattuate. La Repubblica italiana si fonda, è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Un lavoro che non c'è, abbiamo il più alto indice di disoccupazione. Quindi già il primo articolo è inattuato. Ne ha trovato le fondamenta su cui si fonda la Costituzione italiana.
Avvocato, posso esprimere un mio concetto? Nel frattempo che lei parlava, sì. Io stavo pensando. Allora, voglio fare un piccolo discorsino, cioè, voglio esprimere un attimo questo concetto. Allora, per esempio, si possono elencare mille benefici, per esempio, in un rapporto amoroso fra due persone, eccetera, eccetera, ma forzarlo contro il volere dell'altra persona è violenza sessuale, violenza. Quindi c'è bisogno del libero arbitrio dell'altra persona. Così uguale del servire le altre persone. Se possono elencare mille benefici, cioè che tu servi l'altra persona, fai felice, eccetera. Ma forzarlo vuol dire rendere schiavo, non è più servo ma è schiavo. Quindi,
certo.
Quindi l'andare contro la volontà della persona, il libero arbitrio della persona, è violenza. Difatti il vocabolario dice proprio nella parola violenza, andare contro la volontà della persona con forza. Quindi certo. Questo è il discorso. Cioè, se a me mi tolgono il libero arbitrio, mi tolgono la facoltà di...
La libertà.
La libertà di ragionare e di decidere io per le cose che mi riguardano, mi stanno facendo una violenza, nel senso che...
Certo, questo non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ma il problema in Italia è proprio questo. Il problema in Italia è che il cittadino italiano solo adesso sta prendendo coscienza dei propri diritti, proprio perché se li vede violati. Mm-hmm. Ma in realtà è stata una continua violazione dei propri diritti. A me mi ricordo quel film di Totò, di quello che ha ambientato La legge è legge, non so se ve lo ricordate,
sì,
è un fatico, ambientato in un paese che è metà francese e metà italiano, per cui uno che è nato con i piedi in Francia e con la testa in Italia non si sapeva, i francesi dicevano che erano italiani e gli italiani dicevano che erano francesi.
C'era Fernandella.
Allora a un certo punto siccome gli avevano tolto i documenti dall'uno e dall'altra parte, lo costringevano a vivere lungo il bordo del confine, e allora a un certo punto, fermato dal maresciallo, lui gli fa la domanda: scusi maresciallo, ma io esisto? E il maresciallo lo guarda in faccia, vede il documento che aveva stracciato, annullato, e fa: non lo so. Beh, se non c'è un pezzo di ciampa che dici che esiste,
che
tu
poi
non esisti.
Che poi, se non sbaglio, avvocato, mi corregga se sto confondendo film, ma poi in una bottiglia di vino si scopre la cartina del confine spostato,
quello.
Quindi si capisce, sì,
spostato il confine, sì. È stato il confine, sì. Beh, lì ci sono le scene stupende, dice: ma io non ti arrabbiare perché stiamo lavorando per te, mentre gli altri fanno festa, noi vediamo che stiamo lavorando per vediamo se ti possiamo aiutare. E che cosa avete deciso? Che non ti possiamo aiutare.
Ok. No, infatti, voglio dire, abbiamo la forza anche di scherzare in questo senso, è fantastica questa situazione, questa cosa.
Bene, questo film è da ridere, però il titolo è La legge è legge, quindi quanto la legge viene applicata in maniera così bieca, cioè senza il rispetto di quelli che sono i diritti fondamentali,
certo.
Allora questa non è più legge, diventa una dittatura, un'anarchia.
Per esempio, avvocato, posso dire una cosa? Lo Stato a noi ci costringe a pagare le tasse perché dice che siamo sotto l'obbligo della solidarietà civile, cioè che noi dobbiamo contribuire a... Ma questo però io vedo, con il mio cervello, la mia razione, il mio libro, vedo che è in un solo senso, nel senso che se lo Stato ha bisogno dei soldi io pago con le tasse, se io ho bisogno di soldi vengo abbandonato, anzi per di più lo Stato mi può anche far del male, levare lavoro e buttarmi a abbandonarmi, quindi può anche mettermi lui nei guai, come te posso
difficoltà,
dire,
certo.
In difficoltà,
in effetti...
quindi questa solidarietà civile da parte dello Stato non la vedo in un solo senso, cioè dal cittadino verso lo Stato e basta, cioè non lo vedo dallo Stato verso il cittadino, come posso dire, e quindi questo mi porta ad essere un po' scontento a pagare le tasse, quindi mi sento costretto a lavorare come uno schiavo per pagare le tasse, perché vanno contro la mia volontà, io non le vorrei pagare le tasse, avvocato, perché non vedo questa
reciprocità,
non vedo giustizia, non vedo, e quindi mi sento derubato, mi sento tradito, mi sento...
Allora, guarda, la dichiarazione dei redditi in Spagna, che è molto più semplice anche per un italiano che non conosce la materia, che piuttosto che quella italiana per un italiano in Italia, per farti un esempio. Ebbene, all'ultima pagina viene riportata una sorta statistica in cui vengono indicate le percentuali di come viene speso.
Perfetto, avvocato. Così io pagherei le tasse con più volontà, nel senso so dove vanno i soldi, quindi starei più tranquillo nel paese. Adesso invece mi sento derubato perché non so neanche dove vanno questi soldi, nel senso che potrebbero andare amici dei delinquenti, io non lo so.
Non solo, ma quando c'è un surplus di produzione e quindi come tale c'è una riduzione delle tasse, è lo stesso Stato qui che ti manda a casa l'assegno senza che tu glielo richieda.
Perfetto.
Che ti manda l'assegno con gli auguri dicendoti che quest'anno, siccome le cose sono andate bene, lei ha diritto a questo a questo rimborso o comunque a questo aumento, a questo assegno.
Un altro mondo, avvocato, un altro mondo.
Lei quando ci dà queste notizie, io e Capitano 73, io e Capitano 73 ci guardiamo in faccia.
Io non so se l'ho raccontato di un mio cliente qui, che lui fa un lavoro nero, e quindi aveva paura del fisco, e un giorno vede che la polizia gli viene a casa e lui non c'era, e tutte le volte è venuto più volte e lo cercava, e allora lui non voleva andare a dire: ma scusa, perché non vai a vedere di che si tratta? Perché lui aveva paura, perché abituato come in Italia aveva paura. Scusa, dice, guarda, se era qualcosa di grave ti avevano già beccato, quindi evidentemente è qualcosa, insomma, che cos'è? Dice, va bene, mi sono fatto, lui ci aveva paura, mi sono fatto dare un mandato e quindi sono andato io per conto suo. Ebbene, sono andato perché la polizia per conto di un giudice che lo cercava, ecco, quindi io sono andato lì, sono andato a parlare col giudice. Sai di che cosa si trattava? Di un rimborso, in un pignoramento che gli avevano effettuato, gli avevano pignorato di più di quello che è dovuto, e allora la polizia, il giudice, mandava la polizia a cercarlo per dovergli dare dei soldi.
È una chimera qui in Italia, è una fantasia proprio lontana nel mito spazio.
Quando si dà queste notizie, ripeto, no, io e Capitano 73 ci guardiamo in faccia proprio.
Devo dire che non siamo a livello di Germania, perché in Germania è ancora peggio. In Germania io so che c'è stato proprio l'helicopter money, cioè tutti i conti correntisti si sono visti 1200 euro sul conto senza fare nessuna domanda, nessuna cosa. Non siamo a questo livello, però neanche il disastro italiano, insomma, cioè la rete, ti mettono un sacco di ostacoli, assolutamente no. Qui hai una società proiettata verso la modernità, verso l'ammodernamento continuo, c'è un rapporto piuttosto abbastanza corretto con l'amministrazione. Qui per esempio se c'è un'ispezione tributaria non ti arriva subito la cartella a casa, cioè insomma uno la mattina in Italia deve avere la paura di aprire la posta per trovarsi la cartella, non esiste così, c'è un invito, ti chiamano un invito a presentarsi a una certa ora, a una determinata ora, è un appuntamento personalizzato con l'impiegato che a portare a documentazione e vede qual è la tua situazione. Se vede che tu stai a posto, basta, si chiude lì, non c'è bisogno, non ti arriva subito la sanzione a casa, non c'è subito la sanzione. Se qui per esempio trovo un tavolino in più messo rispetto a quello consentito, la prima cosa che fanno gli danno un tempo di una settimana per togliere il tavolino oppure pagare una tassa in più per mantenere quel tavolino. Non arriva il DG che subito ti fa la multa. C'è un rapporto completamente diverso ed ogni amministrazione qui, ripeto, ogni amministrazione pubblica ha proprio un questionario dove che vuole, se vuole può riempire, dove indica da chi è stato ricevuto, come è stato ricevuto, se è stato soddisfatto il servizio, se ha aspettato molto tempo, eccetera, così, e che va ad un ufficio che poi prende i propri opportuni provvedimenti nei confronti di colui che non ha compiuto o non ha compiuto bene il suo dovere. Qui c'è un controllo sulla pubblica amministrazione. Qui il passaporto te lo danno in mezz'ora. In mezz'ora, qui sì, a mio cliente 8 mesi ancora glielo devono dare, sì. Nel controllato italiano.
È così, avvocato.
La storia dei consolati l'abbiamo già trattata precedentemente, quindi anche insomma con argomenti molto più pesanti magari, no? Da questo punto di vista. Va bene, avvocato. Sì, capitano?
No.
No, pensavo volessi fare qualche domanda all'avvocato. Ok, avvocato, se ha qualche altra cosa da aggiungere...
Allora, sì, concludo con queste cose. Prego. Poi io so che in Italia adesso stanno piovendo denunce al governo a tutto spiano. Io personalmente ho due tipi di denunce sulla mia scrivania e che si contraddicono l'una con l'altra. Una accusa il governo che ha fatto troppo rispetto a quello che deve fare. In poche parole, questo è poco più dell'influenza, cioè limitato i diritti inviolabili, eccetera, così, per cui io ti denuncio per tutta una serie di reati e quindi volevo denunciare il governo perché ha fatto una cosa eccessiva rispetto al fenomeno, che si è sovrastimato il fenomeno. E poi c'è l'altra denuncia fatta dall'avvocato Adelmina che dice l'esatto contrario, si è fatto poco, dove si di più, tutti questi morti, eccetera, così già. Poi adesso è uscito un altro avvocato che invita le persone a denunciare, non a fare sforzi a denunciare, e quindi si parla di milioni di denunce, cioè attenzione a utilizzare il penale, perché prima di tutto dovete capire la differenza tra esposto e denuncia. Se voi volete fare querela, esposta e denuncia, sono tre cose completamente diverse. Se voi volete rendere noto l'autorità giudiziaria di un disagio, di un reato eventualmente, più che la denuncia, io consiglio, siccome è un interesse pubblico, di fare l'esposto. Quindi, perché? Perché se tu fai la denuncia e poi questa denuncia risulta infondata, sa che cosa succede? Che la controparte ti denuncia a sua volta per calunnia e quindi tu da accusato, accusante, diventi accusato e quindi rischi di pagarne i danni. Quindi attenzione a sottoscrivere queste facili denunce a destra e a manca. Quindi se volete proprio protestare con tutta questa forma, fatela sempre sotto forma di esposto, perché col penale non si scherza, anche perché teniamo presente, voi state individualmente al minimo, se ci fosse almeno una costituzione in associazione potreste definire l'unione tra la forza, ma individualmente voi ci avete di fronte un governo che c'ha tutti gli avvocati che vuole, tutte le cose che vuoi, rischiate più che altro una denuncia per calunnia. Quindi attenzione a questa propaganda che fanno questi sedicenti avvocati che vogliono raccogliere il consenso non so per quali motivi. Quindi attenzione.
E anche il sistema ostile, avvocato, perché se un magistrato prova a fare un movimento errato secondo il sistema, viene trasferito altrove, viene, quindi anche il sistema fatto in modo per poter salvaguardare loro.
Attenzione alle facili denunce, eccetera, così. Sì. Io dico che oggi come oggi dovreste fare come qui in Spagna, collaborare. Sto governo non vi piace, va benissimo, però per il momento collaborate, poi al momento opportuno lo punirete, però non vi mettete in situazioni che possono aggravare dal punto di vista sia legale che sanitario. Poi andiamo a vedere che per quanto riguarda l'ultima situazione, vi ricordo sempre che il coronavirus fa parte di un mosaico. Io voglio che prendiate coscienza, il mosaico di un disegno, perché non c'è coronavirus senza Metz e senza Velsen, e senza i porti aperti che tuttora rimangono aperti, da quello che so che rimangono aperti oggi come oggi, a questa data, al 30 aprile, quindi al primo maggio, quindi 30 aprile, gli immigrati sono 3.475 rispetto ai 2.000, neanche, no, 1.000 rotti dell'anno passato, quindi 3.465. Se andiamo avanti così arriveremo, supponiamo che ci sia un andamento costante, ma probabilmente con l'estate ci sarà un incremento, arriveremo a 10.395 in un anno, che è superiore a quella del 2019. a 18 quando entravano a flotta, e questi per quanto riguarda solo quelli che sono regolarizzati, sono stati gli altri poi che non si sa. Quindi è veramente strano questa situazione, che un governo come tale che mette tutti gli italiani in quarantena ma tiene i porti aperti dove continuano a venire a flotte, ultimamente il 28 mi sembra ne sono sbarcati 100, è una contraddizione in termini, è contraddittorio, è assurdo che gli immigrati possano continuare a venire. In Spagna sono tutti chiusi, in Spagna se un'organizzazione non governativa si presenta ad un porto, primo il capitano viene subito arrestato, viene sequestrata la nave e viene fatta una multa per 900.000 rotti euro immediatamente. Questa è la prassi. Qui non esiste proprio questi porti aperti esistono solo in Italia, e questa è una peculiarità che si collegano con questo coronavirus. Cioè, com'è possibile permettere a delle persone che non si sa se hanno malattie di sbarcare su un suolo senza documenti, senza niente, e chiedere all'italiano un'autocertificazione per poter salire in strada?
Cioè, veramente avvocato, avvocato, che poi sembrerebbe che vogliano per renderli più rintracciabili sanitariamente, vorrebbero metterli, dargli subito un lavoro e metterli in regola, in modo che stanno anche in regola con la sanità, e quindi tutti gli immigrati che arrivano adesso avranno un posto di lavoro, per noi italiani ci hanno lasciato la fame, non c'era lavoro, ci sono stati tanti suicidi, tante sofferenze, tante povertà, cioè anche questa è un'ingiustizia, nel senso, perché non è stato fatto con noi, nel senso con i giovani italiani, con le persone italiane, perché non è stato fatto questo, invece, cioè se si poteva fare, perché non è stato fatto, capito? Cioè se era solo una questione politica, allora è da addebitare quei suicidi e quelle sofferenze tutte a una questione politica, perché evidentemente si poteva fare, si poteva dare un aiuto, un lavoro alla gente italiana che aveva bisogno, capito? Quindi non so.
Questa per esempio è una violazione dell'articolo 4 della Costituzione, che parla: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini, e quando dico cittadini si intende coloro che hanno la cittadinanza italiana, il diritto al lavoro. Invece no, qui il diritto al lavoro lo riconoscono gli immigrati che cittadini non sono.
Sembrerebbe che si stia attuando questo piano Calergi, nel senso questo mescolamento di razze.
Quindi,
perché poi succede
coronavirus.
Esatto.
Coronavirus con minaccia eventualmente di questa vaccinazione obbligatoria. Immigrati che continuano a venire. Quindi il mosaico, vedete che si sta chiudendo. MES, meccanismo europeo di stabilità. Per fare tutto questo ci vogliono i soldi, non ci sono. Perché non ci sono? Perché da quando siamo entrati nell'euro lo Stato non può più stampare moneta, ma lo deve fare la BCE. La BCE non vuole farlo e dice: guarda, c'è il meccanismo, potete ricorrere al MES. Significa che voi potete chiedere dei soldi a questo fondo di solidarietà a cui partecipano tutti gli stati e di cui per esempio l'Italia ultimamente ha dato 15 miliardi, e quindi e poi chiedete, ma dovete restituirli con gli interessi, il che significa, e se non siete in grado di restituirli tra qualche anno, io, Troica, cioè che faccio parte che la Troica sarebbe i tre, il fondo, la BCE, il fondo monetario, e poi per quanto riguarda l'altro che adesso manco mi ricordo qual è, comunque sono tre. E allora dicevo, questi entrano dentro le vostre economie e si prendono i gioielli migliori, cioè le aziende italiane per quattro soldi, i porti, così come hanno fatto con la Grecia.
Sì, sembrerebbe, avvocato, che già si sta parlando di svendere i porti, quale il porto di Genova, eccetera, eccetera,
Come quello che è successo con la Grecia, ridurre le pensioni patrimoniali a tutto spiano, prelievo forzoso sui conti correnti, anche perché in Italia c'è un fisco che ormai c'ha tutti i conti correnti a disposizione. Ci metti in un attimo con un click a prenderti il 30, il 40% di quello che avete sui risparmi del conto corrente. E l'Italia ha un forte risparmio privato sui conti correnti, quindi sotto questo aspetto. Quindi entrare nel meccanismo di stabilità, utilizzare il MES come vuole fare l'Europa, è una trappola, perché è vero che al momento avete il denaro necessario. Però dopo questo denaro vi costerà lacrime e sangue.
Certo, questo è tanto per fare una sorta di quadro, no? Un po' della situazione. Ovviamente visto da un'ottica diversa da quella che solitamente viene così descritta, come dicevamo precedentemente, dai notiziari, dai network nazionali.
La Troica, la Commissione Europea, il Fondo Monetario e la Banca Europea che verranno a dettare le leggi in casa vostra.
Certo, assolutamente, questo era un argomento, insomma, che in qualche modo avevamo già accennato precedentemente, ma lei dà ulteriore conferma, insomma.
Poi l'ultimo punto, attenzione a fare le manifestazioni di massa. Molti, io sento che adesso faremo un macello, oggi a Roma c'è stata una manifestazione.
Sì, ma hanno bloccato tutto, comunque, nel senso che non hanno dato la possibilità, tra altre cose c'è stata una diretta su Facebook, direttamente il commentatore diceva che praticamente era veramente c'era diversa gente, insomma.
Attenzione, è bene che si è riusciti a bloccarli, non perché non sia d'accordo, per carità, io sono d'accordo per la libera manifestazione del pensiero, ma se qualora le forze dell'ordine non riuscissero, intervengono le Rogender per il trattato famoso di Velsen, che sono, ecco, da cui si spiega queste forze armate che ancora girano per la mascherina e non si sa che cosa fare. E questa è la caratteristica di questo trattato, che secondo me un governo diverso, la prima cosa dovrebbe fare è rivedere tutti questi trattati qui, dal MES, ma soprattutto questo Velsen, stracciarlo, perché queste forze che hanno non rispondono ai giudici nazionali del loro operato, praticamente le possono uccidere e non rispondono. Hanno una licenza di uccidere, capito? E la base si trova di questa Eurogender, si trova a Vicenza, presso una base NATO.
Quindi
attenzione, certo. Perché questi sono organizzati su questo, non credere che sia. Quindi è meglio farsi controllare dalle forze dell'ordine piuttosto che da questi qui, da questi che sono dei delinquenti autorizzati. Su questo è il dubbio, io non capisco come abbiano potuto firmare una cosa di questo genere.
Beh, il famoso mosaico di cui parlava avvocato, in pratica.
È questo, quindi attenzione, coronavirus, MES, Belsen. Quindi, da questa situazione, io spero che comunque questa situazione venga meno, e nel momento stesso in cui verranno aperte le possibilità di ricorrere a quelle che sono le dinamiche politiche fondamentali, ecco, si faccia buon uso dello strumento del voto, non venga barattato per una frittura di pesce come è stato fatto fino adesso, e che perché alla fine ci ha portato alla situazione in cui ci troviamo oggi.
Bene, avvocato, noi intanto la ringraziamo per questo intervento.
Io che ringrazio.
Intervento che ha chiaramente aperto un po', spero, insomma, per quanto mi riguarda, assolutamente, ha un po' confermato quello che in qualche modo già avevo in mente, insomma, ecco, l'ulteriore conferma. E grazie anche per coloro che magari si stanno ascoltando, che devono secondo me vedere la situazione da altri punti di vista, insomma, no? È bene che ci sia libertà di pensiero da questo punto di vista, cosa che sta assolutamente scomparendo. parlo proprio di network nazionale a livello di notiziario, è tutto praticamente molto molto pilotato, questo l'abbiamo già potuto constatare diverse volte, insomma, particolarmente in queste situazioni assolutamente delicate. Allora, noi intanto approfondiremo ancora questo argomento, avvocato, da un punto di vista proprio in particolare sulle ultime cose che lei ha detto, su queste organizzazioni strane che comunque si aggravitano in Italia per instaurare una sorta di controllo totale della situazione. Capitano.
Ecco, intanto la Ruga ci dice dalla chat, è vero il problema degli immigrati, è un pericolo, è un problema serio, anche con il virus che atterrano, vabbè, e personalmente non è giusto, sono totalmente d'accordo con l'avvocato, quindi... qui abbiamo anche la chat, diciamo, che
in qualche modo sta ascoltando, sì. E quindi risponde a queste problematiche che l'avvocato questa sera ci ha evidenziato in maniera particolare. Allora, grazie ancora avvocato, a presto, glielo preannuncio, a presto, perché c'è proprio bisogno, necessità di approfondire queste situazioni assolutamente, se possiamo così definirle, nascoste da certi punti di vista. Grazie ancora avvocato.
Rimanga in linea.
Sì, rimanga in linea con noi, intanto noi mettiamo un brano musicale. Grazie ancora avvocato. Ci sentiamo.
Arrivederci. Grazie a voi, grazie.